Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo affrontando San Giuseppe, ovviamente, ecco, dal libro di Giuseppe Mattanza, Attilio Giuseppe Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire. Edito nel 2023, quindi recentissimo, ecco, la sua tesi di dottorato. Che ci dispiega un po', ecco, la figura di San Giuseppe nella Bibbia, abbiamo già affrontato, come già in altri autori, nella patristica, ecco, abbiamo affrontato Stramare solo su questo argomento, San Giuseppe nella patristica, poi completerà, diciamo, questa sua tesi nella teologia, nella storia della teologia sistematica, nel magistero. E infine nelle apparizioni di Giuseppe e nell'arte, ecco, nell'arte che ha espresso la figura di San Giuseppe. Vediamo adesso la parte seconda, la patristica. San Giuseppe nella patristica. Sappiamo che nessun padre della Chiesa ha dedicato un trattato specifico a San Giuseppe. Beh, certo, si era in tempi un po' difficili, tempi in cui bisognava sistematizzare soprattutto la dottrina su Cristo. La fede in Cristo, di Cristo come Dio, come unico Dio, unico Salvatore, unico Redentore dell'umanità. Ecco, quindi, ecco, la figura di Giuseppe era vista un po' come complementare, non dico secondaria, però certamente c'è nella Bibbia e partecipa anche all'incarnazione, partecipa alla grandezza del Figlio di Dio, però, diciamo, ecco, l'attenzione era più focalizzata sui problemi relativi a Cristo che colui che era più messo in discussione dalle eresie e anche dai nemici della fede, come gli ebrei, come i pagani stessi, oppure gli esponenti di altre religioni, di altri culti, ecco, che non sopportavano, ecco, la presenza di Gesù. Ma soprattutto poi i pagani, i filosofi, soprattutto i filosofi stoici, no? I filosofi epicurei, che erano le filosofie un po' di moda, erano un po' come delle specie di culti, no? È un po' come oggi ci sono le ideologie politiche, come appunto la sinistra, non so, il marxismo è un po' decaduto, però ancora resiste in qualche frangia, ecco, la visione globalista, oppure liberalista, neocoloniale, queste ideologie contrastano sempre col cristianesimo. Ogni ideologia contrasta con il cristianesimo, perché ogni ideologia a suo modo è totalizzante. Siccome il cristianesimo è universale, non è totalizzante perché non obbliga nessuno, ma invece le ideologie sono per lo più totalitarie. I liberali sono totalitari perché vivono il mondo solo basato sugli scambi economici, commerciali. No, e per loro questa è la realtà, questa è la vita, questa è l'essenza di ogni cosa. I marxisti la vedono una lotta sociale. I democratici nei regimi democratici, sono ideologie, no? Sono in posizione dell'altro, perché nessuna di queste cose è assoluta. Noi vogliamo assolutizzare ciò che non è assoluto, che non può essere assoluto. E allora cadiamo veramente nella sudditanza alle cose. Sudditanza da cui il Signore ci vuole liberare, perché è venuto a salvarci anche, ecco, da queste perverse idee che schiavizzano l'uomo e che orientano interi popoli verso la rovina, perché un pensiero univoco ovviamente non può essere quello vero. Ecco, pensiero invece universale, quello di Gesù, che abbraccia ogni uomo, ogni tempo, che si dà a tutti per mezzo dei sacramenti, che offre a tutti la sua legge. Quella dei 10 comandamenti, positivi e negativi. Ecco perché tutti gli uomini abbiano la salvezza. Sappiamo che nessun padre della Chiesa, quindi, ha dedicato un trattato specifico a San Giuseppe. Nonostante ciò, Giovanni Paolo II inizia l'esortazione apostolica Redemptoris Custos dicendo, ispirandosi al Vangelo, i padri della Chiesa, fin dai primi secoli, hanno sottolineato che San Giuseppe, come ebbe amorevole cura di Maria e si dedicò con gioioso impegno all'educazione di Gesù Cristo, così custodisce, protegge il suo mistico corpo, la Chiesa, di cui la Vergine Santa è figura e modello. Quindi, Paolo II dice che i santi padri si sono ispirati alla visione di San Giuseppe come custode tutto tutore della Madonna, però la Madonna è immagine della Chiesa interscambiabile, no? Il significato della donna come Maria e come Chiesa sia nella Genesi, sia nell'Apocalisse e sia anche nelle scritture evangeliche, no? Nei sinossi. Ciò che fa la Madonna lo fa la Chiesa, genera Cristo, accompagna Cristo, è sempre insieme a Cristo, non si separa mai da Cristo, questa è la Chiesa. Maria, membro eminente della Chiesa, ma alcuni dicono proprio la Chiesa. Sant'Agostino è inferiore perché lui considera il gruppo superiore al singolo, no? E beh, è la visione un po' anche socialista, no? Il bene comune è superiore al bene singolare, il bene individuale. Invece il bene individuale è un bene assoluto come quello della comunità, quindi è di pari grado, no? Bisogna sacrificarne uno per salvarne molte, no, perché la salvezza è per tutti, la salvezza è di tutti. Ecco. E quindi, ecco, non può essere arbitrariamente conculcata, ecco, non può essere arbitrariamente conculcata. Andiamo avanti. Giovanni Paolo II dice che i padri della Chiesa hanno dato una grandissima importanza a San Giuseppe. Sebbene nella Chiesa delle origini la preoccupazione principale fu quella dell'annuncio del Cristo morto e risorto per la salvezza degli uomini, quindi la figura di Giuseppe, come anche quella di altri personaggi evangelici, fu considerata marginale perché l'attenzione era concentrata su Gesù Cristo. Gli unici accenni potevano solo essere per l'evidente legame con il mistero di Cristo. Ecco, quindi non per se stesso, beh, certamente nessuno vive per se stesso, nessuno muore per se stesso, ma noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio. Ecco, e quindi, ecco. Tutto quello che fa Cristo, ecco, anche in relazione a San Giuseppe, di riflesso offre una grande importanza anche a questo grande padre, ecco, di tutta la Chiesa, patrono di tutta la Chiesa, il primo dei padri della Chiesa, perché ha il titolo di padre in quanto padre di Gesù, in quanto sposo di Maria, in quanto custode figlio, custode anche dell'opera della redenzione, perché il primo a conoscere la redenzione, almeno verbalmente, ecco, poi tutto era scritto già nelle scritture, nel profeta Isaia, però il primo annuncio diretto che egli avrebbe dato la vita per i peccati del popolo, sarebbe morto per i peccati del popolo, lo ha proprio San Giuseppe, il famoso sogno di San Giuseppe, capitolo secondo di Luca. Ecco, quindi, ecco, di Matteo, scusate, no? Ecco. E quindi San Giuseppe è una figura centrale nell'opera della redenzione, perché è il primo annuncio della redenzione che viene dato a San Giuseppe. Si chiamerà Gesù, tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. In questa piccola frase c'è tutto il simbolo della vita di Cristo, c'è tutta la vita di Gesù Cristo. A questo aggiungiamo che nella lunga schiera dei padri ci fu chi ignorò la figura, non tutti ne hanno parlato, no? Ecco, però molti ne hanno parlato. E ci fu chi ne ignorò la figura, chi si lasciò influenzare dagli scritti apocrifi con l'intento di salvare la verginità di Maria, mentre altri, meno numerosi, lasciarono alcune pagine veramente belle su San Giuseppe. Ma tra i primi padri abbiamo delle nozioni. Ecco, dei riferimenti a San Giuseppe, come appunto i padri apostolici, San Ignazio di Antiochia, no? Ecco, ne parla, ecco, ne parlano anche altri padri, San Giustino, Tertulliano, René, ecco, Origene, Ippolito di Roma, Clemente, quindi sono grandi padri. Anche se fanno solo piccoli accenni, però vuol dire che considerano importante ai fini della redenzione, ai fini della rivelazione, la presenza di San Giuseppe. Ecco, nonostante ovviamente tutti i padri, no? Devono farsi sulla centralità della rivelazione cristiana, cioè su Gesù Cristo, sulla Madonna, ecco, sulla morte di Gesù, sulla redenzione, la risurrezione, sui miracoli di Gesù, sull'annuncio di Gesù Pasquale, sulla formazione della Chiesa, i discepoli, perché sono chiamati. Sono chiamati verbalmente da Gesù, uno, per nome, a costituire un gruppo di 12. E poi uno è a capo. Tu sei il primo Pietro. Su questa pietra fonderò la mia chiesa, le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. La catechesi primitiva dei padri apostolici, tutta intesa com'era a divulgare il messaggio di Cristo e far conoscere la redenzione operata da lui, non lasciava adito ad altri soggetti. La stessa Mariologia inizia il suo sviluppo col Concilio di Nicea, con la condanna di Arrio e dei suoi errori cristologici che intaccavano nello stesso tempo le verità mariologiche. Ecco, questa è l'Iocata, dimensione storica e metastorica di San Giuseppe. Ecco, un altro trattato molto importante su San Giuseppe, l'Iocata. Bene, abbiamo affrontato questo argomento dell'introduzione, ecco, di San Giuseppe, ecco, sui padri della Chiesa. Dobbiamo, ecco, adesso, ecco, vedere come materialmente nei padri della Chiesa si esprime, ecco, la figura di San Giuseppe. Ignazio, soprannominato Teoforo, portatore di Dio, abbracciò la fede per opera degli Apostoli. Nacque nel primo secolo, poi morì nel 107, probabilmente sotto Traiano, no? E fu successore di Pietro d'Antiochia. Fu il secondo o terzo vescovo. Nella comunità cristiana di Antiochia dopo Pietro. Scrisse 6 lettere cristiane di Efeso, di Magnesia, di Smirne, di Tralle, a San Policarpo, incitando tutti a rimanere fermi nella fede. Scrisse anche una lettera ai Romani, dai quali temeva che intervenissero per la sua liberazione. Mentre lui desiderava ardentemente il martirio, le lettere vennero scritte durante il suo viaggio verso Roma, al tempo dell'imperatore Adriano. Qui tra il 107 e il 110 subì il martirio d'opera delle belve nell'anfiteatro. Quindi Traiano, sì, sembra molto ispirato anche Adriano, il suo successore, però, perché c'era diatriba, sì, 107 e 110. Però intanto i cristiani morivano, ammazzati dalle belve. Ignazio non parla direttamente di Giuseppe, ma nondimeno la sua figura è considerata come un filigrana, quando tratta della verginità di Maria e dell'identità del Salvatore. Egli afferma la necessità di nascondere la verginità di Maria, era una natura divina. Ecco perché, ecco, il diavolo non sa che Gesù è Dio, che è il Cristo. Perché Maria è sposata con Giuseppe, quindi agli occhi dei mondani, del principe di questo mondo, che ha occhi solo mondani, ovviamente, non ha occhi divini, anche le cose divine le interpreta in maniera materiale, e questo fanno i peccatori spesso, no? Interpretano male il disegno di Dio, interpretano male il matrimonio, interpretano male la divinità che deve dare solo benefici materiali, interpretano male, ecco, la bestemmia, l'uccisione degli altri, perché l'omicidio è certamente qualcosa che non è solo materiale, non è neanche spirituale. E quindi insomma, va trattato come tale. Così il principe di questo mondo vede il bambino, pensa che sia frutto solamente dell'unione carnale. Quindi era necessario San Giuseppe per confondere proprio la presenza di Gesù nel mondo. Perciò, anche se non nominato espressamente, è chiaro che la necessità di occultare questi misteri rende indispensabile la presenza di Giuseppe, che fece di Maria una sposa onorata, mentre nei confronti di Cristo veniva ritenuto il padre. I padri che verranno dopo di lui riprenderanno la sua argomentazione sul concepimento virginale di Maria e sull'identità di Cristo per parlare della necessità della presenza di Giuseppe e del suo matrimonio con la Vergine. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Io
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo parlando di San Giuseppe, del libro di Don Giuseppe Attilio Mattanza. Stiamo vedendo come i padri della Chiesa hanno trattato il nostro santo. Guardiamo adesso San Giustino, altro grande padre nato nel secondo secolo, morto nel 165 a Roma, era palestinese. Non ebreo, ovviamente, no, però nativo della Palestina, filosofo e apologista di lingua greca e latina del secondo secolo, conosciuto per il celebre dialogo con Trifone e per la prima e seconda apologia dei cristiani, il primo dei padri a citare e commentare in modo ampio i Vangeli dell'infanzia di Cristo, soprattutto la sua nascita. Nel dialogo con Trifone commenta Matteo 1, 18, 20 e sostiene che in un primo momento Giuseppe vuole scacciare Maria, pensando che fosse incinta a causa di una relazione adulterina. Ecco, quindi è un po' dipendente dagli apocrifi, in effetti, no? Perché vede in questo atteggiamento di Giuseppe un comportamento molto umano, no? Ecco, siccome è adultera, devo scacciare. La legge non prevede che si possa sposare un'adultera, che se c'è stato un tradimento del matrimonio, il matrimonio non può avere luogo, e quindi osservando la legge, anche per i sentimenti interiori, forse di Giuseppe, no? Ecco, se noi pensiamo a Giuseppe in modo solamente umano, ecco, pensiamo che il desiderio del ripudio potesse venire da un senso di gelosia, ecco, un senso di amarezza, di delusione per il fatto che ecco, la sua sposa, la sua promessa sposa era incinta non per il suo seme, però questa spiegazione è molto bassa, no? Perché pare che anche San Giuseppe avesse fatto il voto di verginità, in quanto la Madonna dice: non conosco uomo, e sembra che questa frase non riguardi solo un periodo limitato, riguardi tutto il tempo del loro matrimonio, cioè proprio un voto. Un voto che dice già di un'altra legge che osservano queste spose, non la legge comune di Mosè, che prevede la nascita dei figli nel matrimonio, ma la verginità perpetua, cioè un'adesione piena alla volontà di Dio, come già facevano gli Esseni. Alcuni Esseni non si sposavano, o se lo facevano non usavano del matrimonio, perché dovevano dedicarsi completamente alla parola di Dio, alla preghiera, all'ascesi, alla contemplazione. Quindi le cose umane le toglievano del tutto, quindi anche il matrimonio, anche l'unione coniugale. E invece, ecco, San Giustino, a dialogo con Trifone, sposa, diciamo, un'interpretazione piuttosto, diciamo, immediata, diciamo, del testo. Giuseppe vuole scacciare Maria pensando che fosse incinta a causa di una relazione adulterina. Inoltre abbiamo, ecco, informazione sul luogo della nascita di Gesù, la sua professione, da dove provenivano i magi. La nascita avviene in una grotta vicino al villaggio. Lì vengono a visitarlo e adorarlo i magi che arrivano dall'Arabia. Per quanto riguarda la professione di Gesù, il riferimento è a Giuseppe. Si trattava di un artigiano che costruiva aratri e giochi. Perché sta notazione non c'era nessuno, no? Ecco, invece San Giustino lo mette, insomma, pare che facesse una professione piuttosto comune, cioè quella di costruire strumenti e attrezzi per gli agricoltori. Quindi totalmente legato alla vita agricola sarebbe San Giuseppe. Artigiano sì, ma non un artigiano di alta levatura. Alcuni invece dicono che proprio faceva il carpentiere, perché anche nei Vangeli c'è un accenno a questo, il famoso carpentiere, che facesse qualcosa di più, magari costruisse anche le case, no? I palazzi, un costruttore, quindi può darsi che avesse anche questa facoltà ingegneristica, insomma, architettonica. Ecco, noi ignoriamo effettivamente questo, però certo uno che regge tutta la chiesa, ecco, c'ha in mente anche un'architettura, c'ha anche, ecco, una visione globale, ecco, non solo, ecco, di se stesso, della propria famiglia, ma anche delle cose. L'architetto sappiamo che è una sintesi di mestiere, no? Deve sapere di idraulica, deve sapere di stabilità, di statica, ecco, deve sapere di forze contrapposte, di fisica, di chimica, no? Ecco, di biologia anche. E quindi l'architetto è un po' una somma di saperi, proprio per costruire, no? Deve gestire le acque, deve gestire le case, insomma, vicino ai corsi d'acqua, i laghi, deve capire anche l'umidità, il grado di umidità, quali materiali ci vogliono per, ecco, sopperire a questa necessità, ecco, dell'umido, no? Ecco. E quindi veramente l'architetto è poliedrico, poi è anche un artista, perché crea dal nulla. Ecco, certe strutture architettoniche sfidano i tempi per la loro bellezza, ma anche per la loro forza, la loro funzionalità. Pensiamo agli acquedotti romani, architetti, ingegneri che veramente superavano forse i nostri, per le soluzioni così sorprendenti, così eccezionali, così versatili, no? E anche, diciamo, utili, ecco, al benessere della comunità. Roma si sviluppò proprio grazie all'apporto anche di questi personaggi nascosti, non si sa chi sono, anche i famosi architetti del Medioevo, gli artisti, ma non si firmavano. Infatti abbiamo tutte opere anonime, che sono anche bellissime, i miniaturisti, con queste opere sgargianti di letteratura, ecco, facevano le miniature ai libri dei copisti. Non sappiamo chi sono, eppure sono dei grandi artisti, ma si nascondevano dietro il velo dell'arte. L'arte è una cosa divina, anche per i greci, no? Ecco. Anche per gli ebrei l'arte è qualcosa di divino, quindi l'artista non è altro che uno strumento nelle mani di Dio, quindi non si deve firmare. È come se lo facesse Dio quel quadro, quell'opera d'arte, come se venisse dalle sue stesse mani. Ecco, e quindi non si firmavano questi antichi autori. Questi antichi artisti, si sapeva per sentito dire che Eri, a nome di Fidia, di Mirone, vengono dalla tradizione, ma non perché troviamo la loro firma sulle opere che hanno fatto, non la troviamo. Invece, ecco, nel tempo moderno si esalta l'uomo, infatti dall'umanesimo rinascimento, e invece gli autori ci tengono a dire che sono stati loro a fare quell'opera. E noi siamo ancora a retaggio di questa visione qua, un po' storicistica, quindi non certamente teologica, ecco, delle cose, non finalistica. L'autore è bravo perché ha fatto quell'opera, quindi lo stimiamo, lo valutiamo, gli diamo anche un sacco di soldi perché ha fatto un'opera di pregio e valutiamo solamente l'umanità in lui, no? Molto diversa. Era la visione antica. Beh, vediamo il prossimo padre della Chiesa affrontato da questo nostro autore, Ireneo di Lione, sempre del primo-secondo secolo, morì all'inizio del terzo. Forse molto anziano in età. Ireneo nacque a Smirne, quindi un discepolo di Policarpo, verso 135-140. Conobbe il vescovo Policarpo, che fu discepolo dell'apostolo Giovanni, discepolo anche di Sant'Ignazio. Erano amici comunque tra loro, perché Ignazio scrive una lettera a Policarpo. Divenne vescovo di Lione, scrisse opere in difesa della fede cattolica, verso Somnus Aresus, no? Contro il gnosticismo morì probabilmente martire. Ireneo uscì da Giuseppe nella celebre opera Adversus Hereses. Ecco, questa sua unica citazione fa così, recita. Per questo Giuseppe fu convinto senza esitazione, prese con sé Maria per tutto quanto riguarda l'educazione di Cristo, prestò il suo servizio con gioia, intraprendendo il viaggio per l'Egitto e quello del ritorno e del trasferimento a Nazareth. Perciò coloro che ignoravano le scritture e la promessa di Dio e il piano divino su Cristo lo chiamavano padre del bambino. Anche qui c'è il senso del segreto messianico, no? E San Giuseppe ne fa parte di questo segreto messianico. Perché, ecco, praticamente lui nasconde l'identità di Gesù, con la sua presenza nasconde chi è Gesù. Ecco. Gesù non voleva essere rivelato subito, no? Perché nessuno l'avrebbe compreso. Se Gesù dice: se non credete a me, credete almeno per le opere, quello che io sono. L'opera più grande, l'ultima e finale, è stata quella della risurrezione, morte e risurrezione di Cristo, un unico mistero che egli ha voluto, che ha celebrato, che ha annunciato, no? E che ha vissuto nella sua carne. Questa è l'opera di Dio. Credere nel Figlio suo, Gesù Cristo, ma non credere così, credere che possa fare miracoli, credere che mi possa voler bene, che mi assista dal cielo. Sì, questo fa parte della fede, ma il senso ultimo, il senso profondo, la base della nostra fede è la crocifissione di Gesù, no? È la sua morte sulla croce. Io non conosco altri in mezzo a voi se non Cristo e questo crocifisso, dice San Paolo ai Corinzi, mentre ad Atene aveva fatto una lunga prolusione per dire: ecco, anche i vostri poeti parlano di lui, perché dicono di lui stirpe noi siamo. Quindi anche i pagani, in qualche modo, in qualche misura, hanno qualcosa di Gesù Cristo, sono i germina verbi proprio di San Giustino, ne abbiamo parlato, no? Ecco. San Giustino dice che i logoi spermaticoi, questi semi del verbo, qualcosa di Gesù Cristo, ci stanno in tutti gli uomini. No? Quindi, in tutti gli uomini possiamo trovare tracce di Cristo, però è la pienezza del verbo, della rivelazione, del deposito. C'è la Chiesa, c'è Gesù sacramentato, c'è la liturgia cattolica, apostolica, romana, c'è appunto Pietro, che è il successore di Cristo. Cristo, ce l'hanno le scritture direttamente interpretate secondo la fede cattolica. Quindi, quella è la base di tutto. Quindi, insomma, qui abbiamo Ireneo che senza esitazione dice che Giuseppe fu dato per essere padre del bambino, per tutelare questo bambino, nascondere anche la sua identità, la sua grandezza fino alla piena e matura rivelazione, finché qua il Signore lo consentisse. Nei suoi interventi, René è comunque preoccupato di combattere le eresie cristologiche del suo tempo. Ecco, certo, si preoccupa di Giuseppe, ma in maniera un po' marginale. Quello che gli interessa è Gesù, le eresie. Certamente ce n'erano tante, tantissime eresie, che non lasciavano scampo proprio a tanti cristiani. Non, veramente tanti non riuscivano a staccarsi dalle eresie. Vediamo l'ultimo infine degli autori, Tertulliano. Quinto Settimio Fiorente Tertulliano era nato a Cartagine verso il 155, siamo ormai alla fine del secondo secolo, studia da avvocato a Roma e si converte al cristianesimo nel 190 circa. Quindi aveva quasi 40 anni. Ritornato a Cartagine, fu ordinato sacerdote, favoriva il montanismo, quindi uscì dalla Chiesa, si fece montanista, critico quindi della gerarchia, del Papa, dei sacramenti, contro le concezioni eretiche sulla natura di Cristo e di chi sosteneva l'ipotesi di una violenza sessuale subita da Maria, difende il suo concepimento virginale. Tertulliano parla della nascita di Cristo con l'espressione sine vir se, senza il concorso umano, con chiaro riferimento a Giuseppe, che tuttavia, secondo l'opinione comune, era ritenuto il padre. Tale espressione ricorrerà anche in altri padri e nei documenti della Chiesa, senza escludere la presenza di Giuseppe nel suo singolare ruolo di sposo di Maria. Quindi, il pensiero. Ecco, di vedere, ecco, Giuseppe è come, ecco, padre, no? Padre, colui che dà la vita per il proprio figlio, ecco, si mette a repentaglio e quindi veramente assurge alla figura di padre. Bene, ecco, allora. Concludiamo qui questa nostra prima carrellata su questo testo molto importante, una rassegna, ecco, veramente teologica completa su San Giuseppe. E preghiamolo perché ci aiuti in questi tempi difficili, come ha custodito, ecco, la Chiesa in tempi iniziali, quindi molto movimentati. Ecco, anche noi, oggi che siamo in mezzo ai due blocchi, che forse vogliono addivenire a una guerra nucleare, dobbiamo appoggiarci a San Giuseppe, l'unico baluardo per la nostra salvezza, la salvezza della Chiesa. Sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.